Su Radio Fly uno speciale di Fly Mag dedicato alla scuola. Saluto il dottor Roberto Curtolo, dirigente dell'ufficio scolastico 6 di Arezzo. Buongiorno dottor Curtolo.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Doveva essere con noi anche la direttrice della scuola dell'infanzia e primaria Santa Marta di Vicionmaggio, la dottoressa Silvana Gabiccini, che ha avuto un imprevisto, non sarà in collegamento. Racconto velocemente da dove partiamo per questo appuntamento speciale sulla scuola. La scuola Santa Marta a Vicionmaggio è stata tra le prime a riaprire alla didattica in presenza. Lo ha potuto fare seguendo le indicazioni del DPCM del 2 marzo che prevedeva che le scuole hanno la possibilità di aprire laboratori e di accogliere gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali per garantire la relazione educativa e l'effettiva inclusione. Poi c'è stata la nota del 12 marzo dove si specificava che l'effettiva inclusione comporta la presenza dei compagni degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, per cui le scuole insomma si sono potute riorganizzare. Se farlo e come farlo, le scuole poi decidono in base al regolamento dell'autonomia. Questo un po' il resoconto per dirvi che appunto alla scuola Santa Marta poi è stata riorganizzata la didattica in presenza, facendo entrare metà alunni normodotati insieme ai compagni con questi bisogni educativi speciali. Sono contentissimi di poter tornare a scuola anche soltanto due volte la settimana, ad esempio, e vorrei chiedere al dottor Curtolo se questa è una possibilità che riguarda solo le scuole paritarie. Chi può decidere di poterlo fare?
No, allora, riguarda tutte le scuole del sia statali che paritarie, di ogni ordine e grado. Lei ha usato correttamente due termini, se e come. Allora, perché la circolare, il DPCM parla chiaramente, evidentemente, di alunni disabili e di frequenza ai laboratori. Va bene. Dove comunque la scelta non è obbligatoria, e quella del 12 marzo spiega meglio il concetto generale, allargandolo al concetto di inclusione come elemento di, per quanto riguarda gli alunni disabili e gli alunni con bisogni educativi speciali, allargandolo a quanto riguarda anche la possibilità di garantire l'interazione con gli altri bambini che compongono comunque il gruppo, bambini o ragazzi che compongono il sistema dei pari di riferimento. Allora, il punto è che a fronte di questa possibilità, perché ripeto è una possibilità che viene offerta, le scuole che sono soggetti autonomi sul territorio e che hanno un loro piano di didattica digitale integrata, un loro piano di inclusione, hanno un loro piano di risposta alle questioni pandemiche e quant'altro, devono contemperare questi effetti. Quindi ciascuna istituzione scolastica, sia statale che paritaria, è chiamata a valutare attentamente le situazioni dei singoli soggetti, dei singoli alunni, perché non è detto che per tutti i disabili, lo dice chiaramente anche la nota, comunque lo dico anch'io, che per tutti i disabili o che per tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali sia necessario o sia possibile costruire dei percorsi così estemporanei, diciamo, in presenza, al di fuori di un piano strutturato di gestione della didattica. Quindi prima di tutto devono valutare se possono farla a distanza o se devono necessariamente farla in presenza, e poi devono valutare le modalità organizzative di questo processo, cercando anche di garantire che l'inclusione sia effettiva. Questo dice la nota. Quindi non mi dice che devo portare a scuola il 50% dei ragazzi e devo portarli una volta o due volte o tre volte. Dice in base a quella che è l'autonomia dell'istituzione scolastica, in base a quella che è la possibilità organizzativa territoriale e le condizioni operative di circostanza, la scuola decide se e come attivare un percorso di inclusione in presenza, anche se la situazione della pandemica pone quel territorio in zona rossa o esiste un'ordinanza regionale che, anche se non sono in zona rossa, mi dispone comunque in sospensione dell'attività didattica in presenza.
Come è avvenuto ad Arezzo una settimana prima di entrare in zona rossa, per capire.
Esatto, come è avvenuto ad Arezzo una settimana fa, e dove in quella settimana eravamo in zona arancione, ma alcuni ordini di scuola erano chiusi, quindi era una situazione di questo tipo. Quindi in queste situazioni comunque l'istituzione scolastica, sulla base degli atti che già esistenti, perché hanno tutto, perché hanno il piano didattico per gli alunni con bisogni educativi speciali, hanno i PEI per gli ragazzi disabili, hanno tutti gli strumenti, hanno il piano per la didattica digitale integrata, hanno il piano per l'inclusione. Quindi sulla base di questo, delle singole situazioni, valutano se e quali azioni devono continuare a permanere in presenza, ovvero possono rimanere comunque nel rispetto di quelli che sono i vincoli ordinamentali stabiliti dalle varie ordinanze regionali o dal DPCM, nel momento in cui, in base all'ordinanza regionale, quel comune, quella città, quella provincia siano zona rossa e quindi per forza le lezioni debbano essere sospese. Ecco, diciamo che lo spirito non è quello di aggirare il dettato dell'ordinanza ministeriale, dell'ordinanza regionale che quella zona sia una zona pandemicamente a rischio per cui devono stare a casa, va bene? Quindi non è aggirare questo,
no, certo.
È dire in questa condizione, va bene, tutti dovremmo rimanere a casa, però questi ragazzi è bene che vengano a scuola per una serie di motivi che ogni singola istituzione scolastica valuta, e quindi si possono fare i piani. Quindi c'è una totale autonomia delle istituzioni scolastiche, che sono soggetti autonomi per tante altre cose, va bene, nel predisporre un piano di rientro dei ragazzi disabili o dei ragazzi con bisogni educativi speciali in relazione alle esigenze che questi ragazzi hanno sulla base dei loro piani educativi personalizzati.
Noi abbiamo portato l'esempio della scuola Santa Marta perché è stata la prima a segnalarci questa riapertura. Non so, ci sono altre scuole, dottor Curtolo, che si stanno organizzando, che lei sappia, altre scuole?
Sì, noi stiamo monitorando le scuole che rimangono aperte, cioè abbiamo chiesto alle scuole, nel nostro monitoraggio che settimanalmente facciamo, abbiamo aggiunto un item nel quale chiediamo quanti sono gli alunni frequentanti. Quindi è ovvio che se mi dicono zero vuol dire che non hanno attivato nulla, se mi dicono 100 o 200, 300 vuol dire che o per i laboratori, se sono secondari di secondo grado, o per i ragazzini diversamente abili o per i BES, comunque un'attività è in corso. Quindi io direi che in questo momento, per esempio, so che si stava preparando il liceo artistico di Arezzo, che ha una situazione estremamente complessa perché ha moltissime attività laboratoriali, a più di 60 alunni disabili e più di 230 ragazzi con bisogni educativi speciali, è ovvio che sono in didattica a distanza in questa settimana, perché costruire un piano di rientro selettivo in una situazione così complessa, con oltre 60 classi per cui organizzare i laboratori, diventa evidente un momento che richiede praticamente di ricostruire l'organizzazione didattica della scuola. la possibilità, loro l'hanno avuta chiaramente con la nota del 12 marzo, e quindi fra venerdì, sabato e domenica era impensabile che una scuola, certo, di quelle dimensioni potesse ripartire e organizzarsi. Però in una settimana si stanno ripartendo, io credo che già dalla settimana prossima riaprano alcune attività e alcune sia laboratoriali che per i ragazzi con bisogni educativi speciali e con per i ragazzi disabili. È una delle scuole più inclusive che abbiamo sul territorio aretino, quindi sicuramente è un lavoro complesso, ma che stanno portando avanti. E così altre scuole stanno facendo questo.
Ma è auspicabile, secondo lei, che chi può farlo lo faccia?
Senta, qui si entrerebbe in una diatriba non territoriale, di livello nazionale, perché la situazione è varia e diversa. La situazione delle istituzioni scolastiche e l'organizzazione che si sono date le regioni nel tempo per far fronte alla situazione pandemica e mantenere le scuole aperte non è uguale dappertutto. È ovvio che ci sono territori che hanno lavorato con una certa, per vari motivi, perché avevano le possibilità, perché c'erano le risorse, perché c'erano gli spazi e quant'altro, che hanno lavorato con una certa disponibilità e hanno quindi trovato soluzioni e risorse che consentivano il rispetto delle norme basilari, distanziamento, riorganizzazione degli ingressi, slittamento degli ingressi, spazi ampi, suddivisione delle classi in gruppi più piccoli laddove le classi erano eccessivamente numerose e quant'altro. E quindi avevano pronta una risposta che consentiva di mantenere le scuole aperte. Sono convinto che in altri territori meno strutturati la stessa situazione non fosse possibile, e quindi è ovvio che una norma di natura nazionale tiene conto di una mediazione nazionale. Cioè, sicuramente in Toscana posso dire la chiusura delle scuole al primo segno di innalzamento della pandemia è quantomeno, non so, difficile da comprendere rispetto al lavoro che è stato fatto dall'estate al 7 di gennaio del 2021. Quindi dall'estate del 2020 al 7 gennaio 2021 le scuole avevano lavorato per tenere tutti i parametri in modo da garantire un'apertura, e i tassi di contagio interni alle scuole erano assolutamente, e sono finché erano aperte, a parte alcuni cluster che ci possono essere per vari motivi, erano assolutamente bassi, anche perché c'era una situazione anche particolare. Le scuole non sono delle RSA, no? Dove tutti devono restare lì. Quando c'era un caso, veniva immediatamente quarantenato tutto il gruppo di riferimento di quel caso. Quindi i ragazzini venivano tolti, va bene, da quella situazione, il resto della scuola poteva andare a funzionare. Quindi non è che poi il caso positivo permanesse nella situazione e non venisse fatta tutta l'operazione di tracciamento
distanziamento. Proprio su questo, dottor Curtolo, non è che si è fatto un po' di confusione tra casi di studenti in quarantena e casi di positività, per cui...
È possibile.
Ah, ecco.
Cioè, è possibile, perché un caso, allora, a seconda delle ASL, perché poi non tutte le ASL si sono comportate allo stesso modo, comunque mettiamo la situazione dell'ASL sud-est, no? Un caso positivo in una classe comportava la messa in quarantena della classe, il che vuol dire che a fronte di un caso positivo io avevo 20-24 bambini in quarantena a casa, va bene? Quindi è ovvio che a questo punto appare che la dimensione del...
Sia spropositata.
In realtà il caso è uno, va bene, e quel caso ha determinato però Quindi se io ho un caso in una classe, un caso in un'altra classe, un caso in un'altra classe, succedeva che con tre casi positivi io lasciavo a casa 60 ragazzi. Quindi, oddio,
che non sono 60 ragazzi positivi, insomma.
Che non sono 60 ragazzi positivi, sono 60 ragazzi più i docenti anche. Certo. Va bene, in situazione di quarantena e quindi di controllo, va bene, che però poi alla fine, passata la quarantena, rientrano in attività se non sono positivi, e di fatto questo indice di contagio dentro le scuole era estremamente basso, ma proprio perché era tempestivo il passaggio dall'individuazione del caso alla messa in quarantena del gruppo.
Ma infatti la scuola ha fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista del tracciamento, è questo che insomma.
Sì, io devo dare atto anche perché a tracciare sono stati poi, a individuare i gruppi di contatto erano necessariamente le scuole, e quindi poi interviste e tutto il resto lo faceva per capire la dimensione del programma, lo faceva le ASL, però il primo impatto, cioè chi ha avuto contatti con, lo definivano le scuole, quindi le scuole lo facevano in modo estremamente tempestivo tramite i loro dirigenti e referenti Covid, e quindi sicuramente anche questo tipo di attività ha sempre consentito, anche nei periodi, infatti lo dimostrano il funzionamento delle scuole per tutto il mese di ottobre, novembre e metà dicembre, delle scuole secondarie, delle scuole del primo ciclo e della prima media, va bene, dove i contagi erano comunque contenuti e le quarantene magari erano tante, però le scuole erano costantemente aperte senza grossi problemi. Anche negli screening effettuati dai vari comuni, prima Firenze piuttosto che poi altri comuni in autonomia, sulla popolazione scolastica, con i tamponi e quant'altro, hanno dimostrato che i tassi erano estremamente limitati anche in fase preventiva. Quindi sicuramente questo è un problema generale. Non tutte le regioni hanno fatto lo stesso lavoro.
Certo. Oggi è venerdì e oggi nel tardo pomeriggio sapremo se restiamo zona rossa oppure no. In piazza San Jacopo il comitato priorità alla scuola sta svolgendo un flash mob per tornare a protestare contro la chiusura delle scuole, sottolineare che la didattica a distanza non è scuola. Che cosa si può dire ai genitori a un anno di distanza dall'inizio di questa pandemia, dottor Curtolo? Che si trovano le scuole chiuse, i figli a casa con i genitori che fortunatamente chi può e ha un lavoro deve andare a lavorare. Complicato, eh?
Sì, non è una risposta semplice. Io continuo, però ripeto, perché è una risposta che fa riferimento a una situazione di tipo nazionale. Certo. Io non ho peso su scelte di questo tipo, sono scelte di natura politica, sono scelte di natura generale che sicuramente trovano riscontro in una necessità più vasta e più ampia. Quindi la possibilità in questo momento è che nel momento in cui ci riaprano o ci diano la possibilità di ritornare a scuola in modo esteso, le scuole sono comunque tranquillamente dei luoghi sicuri. E se le scuole hanno le condizioni per attivare delle azioni nei confronti degli alunni disabili, è opportuno che lo facciano perché rientra nelle opzioni che sono loro assegnate. È ovvio che anche qui va considerata l'aspetto organizzativo, perché se io quando faccio questo vuol dire che ho i docenti a scuola anche, no? Docenti che però hanno anche un gruppo di studenti a casa, e devono garantire la didattica a distanza, sia, cioè la didattica sia agli alunni che hanno in presenza che a quelli che hanno a casa in didattica a distanza. Quindi se per le superiori magari questo è più semplice perché sono già strutturate per il 50 e 50, per le scuole del primo ciclo, dove questo non era previsto, perché loro sono sempre stati in presenza, come ho detto prima, va bene, per tutto l'inizio dell'anno scolastico fino all'altro ieri, è evidente che devono anche verificare di avere gli strumenti tecnologici che garantiscano al docente che è a scuola o a 10 docenti che hanno 10 classi che stanno a scuola di avere contemporaneamente la possibilità di andare online in didattica a distanza, non da casa propria ma dall'istituzione scolastica. E non è detto che i sistemi di rete e di infrastrutturali, non tanto della scuola ma anche della scuola, ma anche quelli generali, va bene, le portanti, siano in grado di reggere questo tipo di traffico che si viene a costituire. Ci sono vari problemi connessi a questo, quindi io comprendo perfettamente la difficoltà dei genitori, comprendo perfettamente specialmente dei più piccolini, e comprendo perfettamente anche la difficoltà dal punto di vista lavorativo che molti, cui molti vanno incontro, anche se la scuola non è un parcheggio, è un luogo di,
no, certo,
di educazione. Ecco, quindi va considerato anche questo, non è che allora devo trovare il posto dove mettere mio figlio. Cioè, mio figlio ha diritto di andare a scuola perché a scuola deve apprendere. Questa è la logica che io seguo. E la scuola se ne fa carico per il tempo che gli viene consegnato e dedicato. In questo momento penso che comunque tutti dobbiamo fare i conti con una situazione di difficoltà generale. Anche le stesse scuole, perché anche gli stessi docenti molto spesso sono genitori, e quindi è un sistema che se, dove viene bloccato un pezzo, non è che poi l'altro funzioni indipendentemente dal pezzo che ho bloccato.
Magari è auspicabile che torni un po' di autonomia, come sembrava, cioè perlomeno è stato in passato, che si lasci più libertà alle regioni di gestire la situazione territoriale, forse.
Questo è...
potremmo pensare che potrebbe essere d'aiuto. In chiusura, dottor Curtolo, siccome c'è molta preoccupazione per quello che potrebbe essere un livello basso di preparazione dei ragazzi al termine di questo anno scolastico, ci si chiede come potranno recuperare, e il ministro dell'istruzione in questi giorni ha proposto un piano estate che è un po' non sarà un allungamento del calendario scolastico come sembrava inizialmente, ma ci saranno delle attività di laboratorio, teatro, arte potranno partecipare gli studenti anche di primo e secondo grado delle primarie e secondarie. Secondo lei è una buona idea questa?
Allora, secondo me è una buona idea, ma non tanto per recuperare le competenze, il recupero o le conoscenze. Il recupero delle conoscenze è abbastanza secondario, sembra strano che lo dica, no? Però secondario perché un'intensificazione dell'attività nel momento in cui si potrà rientrare tutti in presenza, va bene, consentirà di colmare tutta una serie di eventuali lacune da questo punto di vista. Il punto è quello che ho già detto altre volte, il punto è che quello che sta accadendo è la perdita delle competenze fondamentali, no? Che sono quelle relazionali, sulle quali si basa poi anche l'apprendimento. L'apprendimento è una funzione prettamente relazionale, si basa sulla relazione più che sulla interazione autonoma di oggetto con il libro. L'apprendimento di competenze specifiche si basa sulla relazione, sulla possibilità di interscambio delle idee e dei pensieri e delle azioni, su azioni che si fanno insieme, in team, in gruppo. E quindi quello che stiamo perdendo, ed è quello sì, non è recuperabile, va bene? E diventa quindi necessario farvi fronte subito, è la dimensione relazionale dell'apprendimento. Per cui se riusciremo a tenere le nostre istituzioni scolastiche aperte, per un periodo più lungo, tenendo conto che le scuole sono sempre aperte d'estate, non è che le chiudiamo a chiave, perché ci sono sempre le attività, le scuole sono aperte, hanno funzioni, però sicuramente hanno bisogno di attività più complesse, va bene, in questo momento, e va bene, faremo queste attività, se ci daranno la cornice per poterle fare, e perché in questo caso quello che andrà recuperato, e penso che il ministro l'abbia detto proprio chiaramente, è la dimensione relazionale dell'apprendere, e quindi il potenziamento nel luogo e nella scuola, della scuola come luogo di aggregazione e di ripresa delle attività di confronto, di collaborazione, di correlazione, sia l'elemento fondamentale su cui puntare per poi ripartire e recuperare dall'anno prossimo le conoscenze eventualmente lasciate per strada. Ma recuperiamo la dimensione relazionale, recuperiamo la dimensione sociale, recuperiamo il rapporto fra gli studenti e il sistema complessivo, e sicuramente poi possiamo riprendere ed evitare danni irreparabili alle giovani generazioni.
Grazie dottor Curtolo, di essere stato con noi stamattina. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata, arrivederci.